www.redigio.it e la storia continua. Il diavolo in corpo, la possessione. Suggestioni collettive. Non sarà mai possibile stabilire con sicurezza in quale modo nella possessione diabolica si combinavano la sofferenza psichica, la simulazione e la credenza condivisa. Variavano a seconda dei casi, dell'indemoniato e del contesto nel quale si trovava. Seguendo la ricostruzione di una possessione tipo proposta dallo storico della cultura rinascimentale e moderna, l'inglese Daniel Pickering Walker, 1914-1985, potremmo dire che in genere un adolescente, più spesso una ragazza che un ragazzo, comincia ad avere problemi reali di carattere psichico e fisico, epilessia, allucinazioni, crisi di nervi, cioè sta davvero male. Il gruppo che gli è intorno, soprattutto i familiari, i vicini, il prete, la tratta con modi gentili e tenta di assecondare i suoi desideri. L'ipotesi che si tratta di possessione può venire dalla stessa adolescente o da qualcuno del gruppo. Tutti conoscenza di casi simili, se non altro di quelli narrati nei Vangeli. Una volta diagnosticata la possessione, l'adolescente si rende conto di avere tra le mani uno strumento di potere che declinerà in maniera differente a seconda delle situazioni e delle domande che gli verranno poste. Che lo faccia consapevolmente o meno, comincia a conformare le sue risposte diaboliche alle aspettative del gruppo, cioè agisce come pensa debba agire un'indemoniata, assecondando le aspettative dei partecipanti. Gli attacchi vengono simulati, o può aver imparato a provocarli. Le cose, a questo punto, possono andare avanti per giorni, mesi, anni. La paziente può ammalarsi realmente, o più gravemente, e quando è entrambe le cose, malata e simulatrice. Di norma, scrive Walker, ma non sempre, quelli che la circondano non peccano di simulazione intenzionale. È intenzionale però il fatto che, quando con la coscienza pulita sfruttino la situazione negli interessi della vera religione, e grazie ai casi finiti in tribunali, possiamo conoscere maggiori dettagli riguardo la possessione e persino assistere alla costruzione dell'indemoniata, la quale a volte tenta invano di difendersi razionalmente, attribuendo cioè il suo stato a cause di carattere clinico. Male al cuore, travaglio della mente, umori matricali sono le spiegazioni che portano avanti le possedute, inascoltate dai vari vicari vescovili. «Se son matta, legatemi!» grida suor Mansueto ai suoi giudici, in un caso studiato da Guido Dell'Olio. Ma la suorina si adatta a malincuore a ciò che le viene richiesto, essere una posseduta. A malincuore e con poca fantasia. Quando il giudice esorcista le chiede il nome dei diavoli che le sono dentro di lei, risponde, tra il laconico e il deludente, che non aveva altro nome che diavolo. Se da un lato attribuisce lucidamente il suo malessere agli accidenti matricali, Mansueta però continua a contorcersi a ogni esorcismo, assecondando le aspettative della sua esigua ma temibile platea. Sarebbe interessante approfondire il ruolo dato dagli esorcisti nella costruzione della figura dell'indemoniata, che non deve essere molto dissimile da quello avuto dagli inquisitori nella costruzione dell'immagine della strega. Anzi, spesso Stregoneria e possessione si sovrappongono, ma la differenza è che la strega sceglie di associarsi al diavolo. In molto casi, mediamente un patto, mentre l'indemoniata ne è vittima, quindi ritenuta non responsabile delle sue azioni. Ma tali distinzioni non sempre sono riconosciute, e pur non esistendo alcuna autorità biblica a sostegno dell'ipotesi che la possessione possa essere provocata dalla stregoneria, i tratti cattolici del Malleus, al rituale Romanum del XVII secolo, imponevano all'esorcista di chiedere al diavolo se la possessione fosse avvenuta per atto di stregoneria. Non è richiesto, però, esplicitamente di scoprire il nome della strega e perseguitarla. Questo probabilmente per un residuo di buonsenso che faceva dubitare della veridicità del demonio, che era pur sempre il principe della menzogna. Sciamanesimo e la perdita dell'anima. Il termine sciamanesimo indica un complesso sistema di credenze o di riti, in principio rilevati nella zona asiatica e nordamericana, legato alle culture di caccia e di raccolta. In seguito, con il progredire degli studi, si è scoperto che la diffusione di questa credenza è molto più ampia. Nelle società tradizionali di molte zone asiatiche, l'anima si riteneva dotata di una libertà che le permetteva di abbandonare il corpo, sia durante il sonno, sia in momenti particolari dell'esistenza, primo fra tutti la malattia. Tale viaggio, inoltre, poteva avvenire anche durante volontarie azioni rituali. Lo sciamano, o la sua anima, era colui che aveva la capacità e il compito di riprendere le anime volate o rubate dai suoi pazienti. Solo così poteva avvenire la guarigione della malattia, che era in fondo una perdita dell'anima. Sempre nello stesso modo, lo sciamano aveva la capacità di viaggiare volontariamente alla ricerca di oggetti perduti o rubati. Il viaggio sciamanico si riteneva fosse, in linea di principio, simile all'esperienza onirica degli uomini comuni, con la differenza che lo sciamano era in grado di controllarla, decidendo egli stesso i tempi e i luoghi dello svolgimento. Non a caso, in alcune etnie dove era presente il fenomeno, per esempio tra gli Andamani, l'azione compiuta dallo sciamano veniva definita appunto sognare. E la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.